Transfeminonda, lo spazio di Radio Sonar che dà voce alle nostre plurime, variegate e favolose resistenze. Uno spazio che ci dà la libertà di continuare a toccarci, incontrarci, parlarci e ascoltarci oltre le norme, le gabbie, i binari, le gerarchie di genere, origine, razza, classe, specie. Uno spazio aperto, partecipato. Vuoi proporre un tema, un intervento musicale? Scrivici transfeminonda@radiosonar.it. Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutte le persone che ci stanno ascoltando e anche a quelle che ascolteranno poi il nostro podcast di Transfeminonda. Siamo qui oggi per lanciare l'assemblea che ci sarà questo pomeriggio al Cinema Aquila, oggi sabato 9 novembre dalle ore 14 nel nuovo Cinema Aquila in via Aquila 66 qui a Roma. Ci sarà un'assemblea nazionale per la Palestina libera e abbiamo deciso di parlarne con le nostre ospiti di oggi, che sono Simona del BDS. Ciao Simona, grazie per essere qui con noi. E poi abbiamo collegate con noi Alessandra Micozzi di Cultura e Libertà. Ciao Alessandra.
Ciao.
E con noi ancora Elisabetta Valente di Assopace Palestina. Ciao Elisabetta.
Elisabetta Valento. Buongiorno a tutti.
Sì, esatto, Elisabetta, avevo detto Elisabetta Valente. Ciao, grazie, grazie davvero a tutte voi per essere qui con noi oggi e a fare questa riflessione. Come sanno le persone che ci stanno ascoltando, ormai da più di un anno non facciamo che iniziare tutte le nostre puntate di Transfeminonda aggiornando appunto sulla situazione del genocidio in Palestina e unendo il nostro grido da questa radio per il cessate il fuoco, il cessate il genocidio e perché appunto ci sia una Palestina libera dall'occupazione. E quindi oggi vogliamo proprio dare molto spazio a quelli che sono gli obiettivi di questa assemblea, però prima di questo io chiederei alle compagne che sono qui oggi con noi di presentarsi e presentare le attività della loro associazione, del loro gruppo, della loro campagna, perché ovviamente la situazione è diversa. Comincerei proprio da Simona, che è qui con noi in studio e che ci racconta appunto che cosa vuol dire BDS, la campagna di boicott, disinversione e sanzioni.
E il movimento è un movimento a trazione palestinese, questo è importante perché non ci assumiamo noi la lotta, ma parte nel 2005 dalla più ampia coalizione di associazioni palestinesi, anche sindacati, movimenti politici, e si ispira a quello che è stato il movimento di boicottaggio che ha portato alla fine della apartheid in Sudafrica. Apartheid è una delle tante parole purtroppo tabù quando si parla di Palestina in Italia, insieme a occupazione, colonialismo di insediamento, perfino genocidio, sembra, ma è stata sdoganata ormai da decenni. Ultimi sono arrivati i rapporti di Human Rights Watch, ma Amnesty International, ma anche associazioni ebraiche come Jewish Voice for Peace e B'Tselem, che chiariscono che c'è una situazione di apartheid che non risponde a nessuna questione di sicurezza, né tantomeno di difesa, posto che un occupante abbia diritto alla difesa essendo l'aggressore, ma che risponde alla volontà di tenere un popolo confinato senza possibilità alcuna di autodeterminazione, di sviluppo personale e collettivo, e per portare via via, come abbiamo visto sta succedendo, alla progressiva epurazione, per realizzare uno stato di ebrei per soli ebrei, dove solo gli ebrei sono veramente cittadini, è già così con la legge dello Stato-Nazione, e hanno pieni diritti su tutta la Palestina storica. Come abbiamo visto sta avvenendo ora con l'occupazione militare, ora con i coloni, che sono di fatto la punta di diamante della Palestina. Il movimento di boicottaggio è apolitico e si dichiara contro ovviamente ogni forma di discriminazione razziale, su base razziale, sessuale, etnica, quello che sia, contro ogni forma di antisemitismo e ovviamente di islamofobia, che sembra sempre un peccato veniale rispetto all'antisemitismo, ma dovrebbe essere di uguale misura. E l'acronimo è appunto boicottaggio. Boicottaggio economico di tutte quelle realtà, aziende, società che traggono profitto dalla occupazione e dallo stato dalla situazione in Palestina, disinvestimento, cioè tutte quelle complicità nelle multinazionali, nelle aziende soprattutto occidentali, europee. Il 30% del PIL di Israele viene dalle partnership con l'Europa, e sanzioni, che sono il grande assente nella situazione, nella questione palestinese. Israele è l'unico Stato che ha potuto con arroganza ripetutamente violare oltre 80 risoluzioni del Consiglio di Sicurezza dell'ONU, le più vincolanti, senza mai una sanzione. E questo probabilmente ha portato anche al presente, a quel delirio di onnipotenza che veramente sembra oggi inarrestabile, perché tutti abbiamo in mente la Netanyahu che mostra una cartina dove non si parla solo di Palestina, ma anche della Siria, anche questo richiamo al grande Israele biblico. E ormai in 20 anni molte campagne sono state affrontate, molte sono in corso, se avrò modo di accennarne alcune. E ovviamente quello che ci farebbe piacere, ci sono realtà BDS in tutta Italia, a Roma, a Torino, a Genova, e che si creasse una rete sul territorio in modo da dare risonanza e da poter moltiplicare l'effetto sia economico sia anche di informazione. Il boicottaggio è anche infatti informazione e anche boicottaggio culturale, cioè ci sono la retorica e la narrazione di Israele si basa su tutta una serie di stereotipi che hanno molto a che vedere con le narrazioni coloniali, col suprematismo bianco, no? Questa autorità per cui l'Occidente ha diritto di imporsi su altre culture, su altre popolazioni, che a volte usa la tecnologia, noi più avanzati, noi più tecnologicamente forti e gli altri arretrati, gli altri sottosviluppati. Questo non a parte il fatto che non si crea un'economia o uno sviluppo sotto occupazione nel momento in cui viene impedita, e non sarebbe comunque a prescindere argomento, così come non sono argomento i diritti civili usati e strumentalizzati per la negazione, legittimare la negazione dei diritti umani. Questo mi piacerebbe poi fare un cappello, però forse è il caso.
Nel corso poi sì. degli altri interventi. Darei ora la parola ad Alessandra, se vuole presentarsi e se vuole presentare anche la sua associazione, che è Cultura e Libertà.
Buongiorno, grazie. Mi sentite?
Perfettamente, vai.
Bene, allora grazie per questa trasmissione che ci dà la possibilità appunto di parlare dell'assemblea, di parlare anche però di alcune delle attività che vengono fatte da diverse associazioni. La nostra associazione si chiama Cultura e Libertà, una campagna per la Palestina. Era nata come una campagna, in realtà poi nel tempo è diventata un'associazione che dura ed è attiva da oltre 10 anni. Lo scopo di questa associazione è, come dice appunto la parola, la promozione la conoscenza della cultura palestinese, che vuol dire, quando noi parliamo di cultura palestinese in tutti i suoi aspetti, ovviamente, dal cinema alla storia, alle varie, diciamo, produzioni culturali, l'arte, la pittura, eccetera, eccetera, che vuol dire, è molto importante farla conoscere, che in Italia è molto, cioè molto poco rispetto ad altri paesi europei, farla conoscere, e perché farla conoscere vuol dire conoscere e in qualche modo anche dare una solidità alla identità palestinese, che è quella che oggi, per l'appunto, come vediamo oggi, come momento particolarmente acuto di oppressione, di genocidio, addirittura come vediamo a Gaza, di violenza, come vediamo in Cisgiordania dei coloni, e Israele ha fondamentalmente questa idea anche di annullare l'identità palestinese. Quindi per noi è molto importante farla conoscere attraverso protagonisti palestinesi, ovviamente, che siano storici, che siano scrittori, che siano attori, cantanti, musicisti, eccetera, eccetera, di farla conoscere attraverso i suoi protagonisti. E questo ovviamente è per noi un punto irrinunciabile, ed è irrinunciabile perché appunto in questa epoca, soprattutto, questo non parliamo soltanto dell'oggi immediato, non parliamo solo dell'attualità, parliamo di 70 anni o più di 70 anni di occupazione praticamente della terra palestinese. È molto importante perché la situazione è diventata sempre più tragica e distruttiva, anche tra l'altro con una scelta di criminale della politica israeliana di attaccare anche altri paesi in Medio Oriente. Vediamo la situazione dei bombardamenti in Libano, che hanno già fatto oltre 3.000 vittime, vediamo i bombardamenti sulla Siria, sullo Yemen. Quindi diciamo che c'è un'idea, è un progetto, ripeto, criminale di Israele di allargare la sua area, diciamo così, di controllo, di influenza, di potere, di dominio su tutto il Medio Oriente, praticamente riscrivendo in qualche modo e ridisegnando un Medio Oriente che non è quello di oggi, ma che diventerebbe un Medio Oriente dominato da Israele. Quindi per questo è molto importante che noi parliamo, appunto, come è stato detto, anche in contrasto con la narrativa di Israele, che noi abbiamo una nostra narrativa, perché la narrativa di Israele purtroppo poi non è solo di Israele, è una narrativa molto accolta, diciamo così, dalla maggior parte dei mezzi di informazione europei e occidentali, e riduce praticamente i palestinesi a vittime, no? Numeri, vittime, numeri, morti, feriti, mutilati, o a terroristi. Quando alzano la testa, quando si ribellano, diventano immediatamente terroristi. E quindi noi vogliamo appunto controbattere questa narrazione, avere una nostra narrazione basata appunto sulla soggettività e sul protagonismo dei palestinesi, uomini e donne palestinesi. Per quanto riguarda l'assemblea, quello parliamo, che io posso
ascolta,
dire.
Ascolta Alessandra, dell'assemblea sì, ne parliamo nel giro successivo, perché adesso appunto
d'accordo,
l'idea era quella di fare una presentazione, quindi passerei la parola ad Elisabetta Valente per Sto Pace. Poi dopo facciamo un secondo giro e anche un terzo giro, dai.
Va bene, va bene.
Allora, buongiorno, grazie dell'ospitalità, sono appunto Elisabetta Valento di Sto Pace Palestina. Sto Pace Palestina si è formata moltissimi anni fa, ora non ricordo esattamente quando, e siamo coinvolti in tantissimi tipi di attività. Una, ovviamente, come anche descritto molto bene Alessandra, è un'attività culturale, cioè far conoscere la cultura e la vitalità del mondo palestinese, quindi eliminando questa equazione di vittima o di terrorista, ma mostrare che non solo c'è una grandissima vitalità oggi, ma che la loro identità è chiara ed è sempre stata ben definita sin dall'origine e non è un'invenzione che è stata contrapposta alla nascita di Israele, cosa che viene molto spesso sostenuta dai sionisti. Tra le attività appunto culturali, noi portiamo avanti anche tantissimi progetti in loco, soprattutto in Cisgiordania e nella Valle del Giordano. Ci tengo a sottolineare che i progetti che noi supportiamo sono sempre progetti che vengono proposti dalle comunità palestinesi. Chiaramente noi non imponiamo nulla, scegliamo semplicemente tra le moltissime richieste che riceviamo di appoggiare e sostenere anche economicamente quei progetti che ci sembrano avere una maggiore ricaduta a livello sociale ed economico all'interno delle comunità palestinesi.
Scusa Alessandra, dovresti chiudere il tuo microfono perché altrimenti
aspetta un attimo
quello che sta...
ci provo.
Scusami Elisabetta, grazie, vai Elisabetta.
Ok, oltre alle attività in loco, noi portiamo avanti anche tantissime attività qui, non solo di natura culturale, ma anche molto politica. Invitiamo molto spesso palestinesi e anche israeliani che palesemente si contrappongono all'occupazione e alla politica dei loro governi, proprio per portare una testimonianza diretta il più possibile in qualsiasi ambito, che possa essere della società civile, nelle scuole o addirittura nel Parlamento, perché anche questo tipo di ascolto è estremamente importante. Altre cose che noi portiamo avanti sono delle campagne internazionali alle quali aderiamo, tipo Hope and Shoada Street, cioè la richiesta che è partita sempre dai palestinesi di portare avanti questa richiesta internazionale di riaprire una strada importantissima, perché era la strada, il centro vitale non solo del mercato ma di tutte le attività della città di Hebron al-Khalil anche, e quindi invitando proprio degli attivisti. E appunto questa è una delle tante attività. Facciamo parte anche, come Simona sa, del BDS, quindi portiamo avanti progetti assolutamente di boicottaggio in tutte le sue forme. Non mi dilungo su cosa significa tutto questo perché Simona l'ha descritto molto bene. E niente, quindi questa è, diciamo, una sintesi molto stretta delle molteplici attività di Assopace Palestina.
Grazie mille Elisabetta, ti chiedo anche scusa in diretta per aver sbagliato il tuo cognome per ben due volte, e grazie per questo contributo. Direi che adesso Esme possiamo lanciare una delle canzoni che abbiamo scelto per questa puntata, che è Ona di Qum.
بتسعى في الوطن من اجل دمك اخي ارقد بسلام ذكرك فينا ما بننساها اخي قد ما يوصفك لساني بكل كلام اخي ما بيوصف معنى كلمه تكون انسان اخي لحل الرسم الوشم بصدري واكتب المقاومه على كل جدار بعقلي اخي انت لم تمت اخي عشت بنصي اخي لن تختفي اخي لا يتخلد اسمك في غزتي اخي بنتك وصل بسفن حرية مغطى برايتي بعودتك مكون من جسد تزوق طلقات اعداء السلام مكان من دين المجرم اللي تعدى حرمتك احنا بنوعدك وصيتك تكون رسالة حرة ثورة تنتهي بنصر وترجع بلادنا الحرة اخي جاوز الظالم من المدى ولن ينتهي ظلمة الا بوحدة الشعب الا برجوع الارض ارضي تناديكم I'm
مشيت على الايادي الايادي مساعد مع حم المود مطابق بالصوت اغرف للسكوت وصاحب عين الصوت ها اناديكم اشدوا اياديكم لستم ضعف اضعف هم معاديكم بس الارض كتب مقامة بغفلة تمل قدر بلحظة خرجت ادموع بلحظة الشموع تتخطى الوداع هو الابقى بالحق رمز إرادة الشعب أحكي فيتوريو زرعت فينا القوة نزع منها الخوف سلب منها الشر زي فيتوريو أخي سلام عليك من كل أخ لديك اكتسبته بغزة أحكي فيتوريو إحنا إلا أخي الشرف نذكرك بكل بيت فلسطيني للأبد أنت فلسطيني فيك أنت فلسطيني وأنا
أناديكم أشد على
E direi che per il secondo giro di interventi volevo un attimo chiedere a voi che state partecipando a questa puntata in che modo il massacro in atto in Palestina su cui appunto si stanno alzando voci da tutto il mondo con manifestazioni, con iniziative, con azioni dirette, ma appunto con l'assoluta determinazione di Israele di continuare questo massacro con la complicità ovviamente, come avete già detto, dell'Europa, degli Stati Uniti e di tutti i paesi occidentali con le manipolazioni che ci sono. Ecco, in tutta questa situazione che cosa è cambiato rispetto alle vostre attività? Che cosa si è intensificato? Che cosa invece è stato proprio impossibile continuare a fare per la realtà che si è creata? Non so chi vuole cominciare, rifacciamo il giro come prima, ricominciamo da Simona, io continuo a dire BDS perché c'è questa pronuncia spagnola, ma è in italiano BDS.
Sì, diciamo che il 7 ottobre, anche se in maniera tragica, ha portato la Palestina di nuovo al centro dello scenario, perché la questione palestinese sembra una questione ferma da decenni, forse anche per questo le persone sono meno vicine. In realtà nel silenzio dei media è andata avanti. Se uno prende una cartina della Palestina vede in che modo drammatico, cioè i palestinesi sono stati rinchiusi in dei veri e propri Bantustan, in dei veri e propri ghetti, e con il patto di Abramo, che ha visto l'alleanza fra Israele, l'Arabia Saudita e altri regimi disumani, rischiava peraltro appunto di essere la chiusura nel modo peggiore e più drammatico per i palestinesi, la cancellazione totale, che è quello che vogliono da 78, da 76 anni, perché tutto sommato il colonialismo di insediamento è questo, non prevede coesistenza ma sostituzione. Distruzione, ricostruzione, sostituzione del gruppo etnico, che è quello che hanno fatto in Palestina e stanno facendo a Gaza. E riportando la Palestina al centro, le persone hanno manifestato voglia innanzitutto di capire, perché ci si è resi abbastanza presto conto che l'informazione italiana è completamente sdraiata su Israele, ma in maniera anche a volte paradossale, anche veramente tutto sommato poco credibile. Beh, pensiamo ai titoli di Repubblica o all'informazione Rai, pensiamo alla strumentalizzazione della Shoah, che in Italia può tantissimo, ed sarebbe ora nel rispetto delle vittime vere dell'olocausto, dell'antisemitismo di Cessal. Quindi da una parte voglia di informazione vera e dall'altra anche voglia di attivarsi, di in qualche modo dare risposta a questo senso di impotenza di fronte a una strage che non è una guerra, non è uno scontro fra eserciti, è una volontà di annientamento, di cancellazione di un gruppo, da cui anche la definizione di genocidio, che non si basa sul numero dei morti. Paradossalmente non ci sarebbe neanche bisogno di morti, risponde alla volontà di cancellazione delle identità di un gruppo etnico, ed è quanto si sta facendo, no? Anche con la negazione del patrimonio culturale, la distruzione delle moschee. Sono anni che Israele è in rotta con l'UNESCO, perché l'UNESCO si oppone a questa barbara politica che vuole la cosiddetta ebraicizzazione della Palestina, cioè cancellare ogni traccia di un passato non ebreo preesistente a Israele. E quindi noi abbiamo cercato, riuscendoci, coinvolgere le persone nelle nostre campagne. Ci sono campagne di boicottaggio, non so se accenno qualcosa ora, di boicottaggio economico, quelle che hanno dato risultati. In passato ci fu la vittoria con Agresco sui prodotti agricoli israeliani, ora Carrefour sostanzialmente importa i prodotti agricoli israeliani coltivati su terra non solo su terra letteralmente rubata, ma anche con acqua letteralmente rubata. Perché quando ci fanno vedere, anche questa è narrazione retorica, da una parte le colonie israeliane con le palme e le piscine e dall'altra i palestinesi con le taniche e le cisterne sui tetti, e ci dicono: vedi come siamo noi, abbiamo fatto fiorire il deserto, siamo tecnologicamente avanzati, e guarda loro ancora a che livelli. No, l'acqua è sotto controllo militare e viene distribuita in maniera ineguale fra le colonie e i territori palestinesi, e quindi quei prodotti, che tra l'altro stanno, la coltivazione intensiva di Israele sta producendo un impoverimento del territorio, una catastrofe ambientale, insieme a tutte le armi che hanno inquinato falde acquifere e suolo in maniera probabilmente irrecuperabile, altro che il greenwashing di cui Israele fa uso a piene mani. E importano datteri, quindi pompelmi, Mehadrin è una di queste associazioni, e non solo, Carrefour è diventato veramente sponsor dell'esercito, perché fornisce fondi e provviste all'esercito, perché la guerra costa ogni giorno moltissimo a Israele. Se non fosse supportato ovviamente dagli Stati Uniti, ma anche da tutti i suoi stati satelliti, fra cui l'Italia in primis, Israele sarebbe dovuto scendere da anni a patti con la questione, a patti veri, non i diktat imposti del più forte. E si sono raggiunti i risultati. Una delle notizie più recenti è che il rivenditore Carrefour in Giordania, per il crollo a picco delle vendite, rischia il fallimento e sta valutando di rivendersi sotto altro nome, visto che come marchio è soggetto di boicottaggio. Un'altra vittoria dal punto di vista delle sanzioni: la compagnia assicuratrice AXA ha disinvestito completamente i fondi che aveva nelle banche israeliane. O anche qualche anno fa Bill Gates, attivisti delle campagne boicottaggio internazionale, sono stati completamente disinvestiti. Boicottaggio sportivo e culturale. Sportivo c'è la Puma. La Puma è stato lo sponsor israeliano delle squadre delle colonie. E ci dicono, anche qui ci riempiono la testa con la retorica dello sport che unisce ponti e non muri. Non è così. Lo sport dall'epoca del fascismo è uno strumento di propaganda del primo ordine. E d'altra parte abbiamo messo 48 ore per escludere le squadre russe e bielorusse da tutte le competizioni internazionali. Israele ha partecipato al Giro d'Italia. Non solo, qualche anno fa il Giro d'Italia ha fatto partire da Tel Aviv una massiccia campagna di propaganda con i giornalisti italiani che dovevano sentire quello che potevano riprendere e non riprendere, ovviamente esclusi tutti i quartieri non ebrei e escluso usare determinati termini, determinate parole. E la stessa cosa per le Olimpiadi, è stato vergognoso, ma abbiamo visto gli scontri che ci sono stati ad Amsterdam, dove tristemente la Netanyahu parla di notte dei cristalli, di pogrom, e la stampa italiana gli va dietro, senza dire che cosa hanno fatto le tifoserie che andavano in giro cantando le canzoni dell'esercito, sono canzoni nazionaliste aberranti, non ci sono più scuole a Gaza perché non ci sono più bambini a Gaza, vantandosene, o anche non hanno voluto rispettare il minuto di silenzio per Valencia perché la Spagna ha posizioni diverse dall'Italia, ma d'altronde l'Italia è il terzo fornitore al mondo di armi a Israele, siamo... dopo gli Stati Uniti e la Germania siamo il terzo fornitore di armi e di basi per la seconda volta dalla parte sbagliata della storia, e quel che è preoccupante è che in opposizione, diciamo che, ed è anche una che, delle chiavi che ci dice il successo del BDS, l'opposizione che si incontra a livello di stati e di governi. Già prima in Europa c'era la proposta di rendere reato il BDS, e abbiamo visto la repressione che hanno incontrato i movimenti di solidarietà, soprattutto in Germania, soprattutto in Italia. In Italia complice anche un governo che ha in Israele non solo un partner economico e militare, un alleato politico imposto dagli Stati Uniti, ma anche un modello valoriale, la militarizzazione dello Stato, questo richiamo continuo alla patria, ai confini, al sacrificio, al valore, l'islamofobia ovviamente, lo sguardo coloniale, cioè è una perfetta sintonia di rapporti e anche di valori. In Italia c'è da anni la proposta per giace in commissione al Senato la proposta per rendere reato il BDS, con pene che prevedono il carcere, superiori ai 2 anni di carcere, superiori all'omicidio colposo, semplicemente non per reati specifici, ma semplicemente per attività di boicottaggio, con pene anche per il datore di lavoro se l'attività viene svolta nei luoghi di lavoro. E questo da un lato appunto dice che è qualcosa che fa paura, in qualche modo funziona. Israele stesso lo ha definito una minaccia strategica, e da che ne rideva ne ha creato apposito ministero per contrastarlo, anche attraverso una massiccia campagna di immagine, di propaganda, di attività culturale. E appunto in Italia c'è da anni, purtroppo va detto, non questo governo diciamo è il peggiore che poteva esserci nel 7 ottobre, ma la proposta che è in Senato non è di Alleanza Nazionale.
E poi c'è il discorso della cultura, degli accordi sull'università, sulla ricerca.
Sì, esatto, da una parte c'è la militarizzazione nelle scuole e anche nelle università, perché poi tutti questi progetti di partnership non solo hanno un dual use evidente, ma vogliono accreditare Israele come paese democratico, tecnologicamente avanzato, gay friendly. Se posso aprire una parentesi, l'uso della cultura, fu un sottosegretario israeliano a dire: considero la cultura uno strumento di propaganda del primo ordine e non faccio differenza fra propaganda e cultura. Cioè a livello culturale l'abbiamo visto l'anno scorso l'ambasciatore israeliana che patrocina il Lucca Festival, che patrocina eventi di ogni tipo. Abbiamo visto anche drammaticamente, questo è un tema in Italia, l'uso del pink washing, ovvero l'uso dei diritti civili, gay, homo, a coprire la costante negazione dei diritti umani. E quindi Israele, che si vuole distinguere dal mondo arabo arretrato, omofobo, facendo poi in realtà uno andrebbe ridimensionato il gay friendly di Israele, perché gli hanno fatto fare un gay pride chiusi dentro uno stadio, recintati con l'esercito fuori a impedire disordini, o quello che si potrebbe dire sui matrimoni civili e quant'altro. Ma soprattutto si tende sempre a guardare con sguardo coloniale e pieno di pregiudizi anche il mondo palestinese. Quando c'è stato il 25 novembre scorso la giornata contro la violenza delle donne, c'era uno spezzone palestinese, ne uscì con un bellissimo comunicato in cui si parlava di intersezionalità delle lotte, si diceva: pensavamo di avervi a vostro lato nella lotta e contro il patriarcato e contro l'occupazione, ci siamo dovute rendere conto dal vostro silenzio che forse non è così, che forse ancora il vostro sguardo occidentale è velato da pregiudizi. Era una lettera dei movimenti femminili palestinesi, perché fra l'altro non si dice mai che le donne sono state protagoniste della resistenza, sia dell'intifada, ma anche d'altra parte in una società in cui un uomo su due ha conosciuto il carcere, anche le donne, poi la responsabilità anche quotidiana è in mano alle donne. Quindi dal punto di vista culturale abbiamo il console Marco Carrai, console onorario di Israele, amico personale di Matteo Renzi, a capo della Fondazione Meyer, che è uno dei tre pediatrici di anche su questo opera il BDS, pediatrici di eccellenza in Italia, con tutto quello che Israele ha fatto all'infanzia palestinese, sempre queste operazioni di restyling di immagine. Per favore, non ci caschiamo, ecco, ci verrebbe da dire.
Grazie, e tra l'altro volevo ricordare, sì, hai fatto un riferimento appunto al 25 novembre, che la manifestazione del 25 novembre a Roma, lanciata da Nuna Di Meno, è iniziata con un'azione per la Palestina e c'era all'interno uno spezzone, quindi diciamo che come movimento transfemminista più di una volta si è preso parola,
sì,
più di una volta continuiamo a partecipare alle manifestazioni, continuiamo a scrivere comunicati, quindi questo
no, era un discorso generale, quello della lettera, il comunicato delle donne palestinesi non riguardava lì il 25 novembre, anzi ci fu un tentativo di togliere le bandiere palestinesi, che venne in qualche modo
ci fu anche un'aggressione, sì, di una persona, sì, rispetto a Maya all'interno del corteo, quindi
lo ricordo sì, bene, sì.
Grazie. Alessandra, stessa domanda. Non ti sentiamo, devi riattivare il micro.
Eccomi.
Ci sei.
Allora, la domanda è quella che riguarda il se e come c'è stato un cambiamento di attività, giusto?
Sì, esattamente.
Ecco, ma allora io devo dire questo, che come dicevo prima, proprio perché la promozione e diffusione della cultura palestinese è un elemento forte di promozione, chiamiamola così, o consolidamento, o comunque conoscenza della identità complessa e molto ricca palestinese, questo in questa fase così terribile, in questa fase dove viene proprio evidentissimo il carattere genocidario dell'attacco di Israele, e il fatto che appunto non si tratta di soltanto, che sarebbe già una cosa terribile, di eliminare una popolazione, la popolazione palestinese, cosa che vediamo appunto a Gaza, ma poi che si sta anche estendendo in Cisgiordania, proprio in questo momento riteniamo che comunque mantenere un occhio molto attento sulla diffusione della cultura palestinese e della sua identità appunto sia molto importante. Quindi questo noi lo vogliamo tenere come elemento comunque che continua ad essere centrale. Naturalmente sostenere la resilienza e resistenza del popolo palestinese vuol dire anche sostenere materialmente, quindi noi abbiamo, cosa che non facciamo, che di solito non facevamo, abbiamo comunque cominciato a organizzarci per sostenere alcune campagne di aiuto materiale ai palestinesi. Ricordo ad esempio la campagna Women with Gaza, la campagna di sostegno che viene fatta dalle donne, perché le donne la condizione, diciamo, sanitaria, igienica e in generale, diciamo, la condizione di vita delle donne è tremenda. Perché le questioni che a noi appaiono elementari, come la questione degli assorbenti o la questione di medicinali, diciamo così, per le donne. Ecco, questa è una campagna che va in quella direzione e noi la sosteniamo, ma sosteniamo anche campagne tipo una che è molto, a mio avviso, molto bella e ci abbiamo già fatto, ci faremo iniziative di sostegno ulteriore, che è quella della creazione del già iniziata e che si vuole estendere in tutta la striscia di Gaza, della creazione di un cinema chiamato Cinema in Campo, il Camps Cinema, che è dedicato soprattutto, naturalmente non solo, però è dedicato soprattutto ai bambini. I bambini sono una quantità enorme, purtroppo sono una quantità enorme anche tra coloro che sono stati massacrati e uccisi dall'esercito israeliano, ben 17.000, però è un modo. Creare questo cinema, che già è stato messo in opera a Deir el-Balah, per esempio, e, sotto delle grandi tendoni, ecco, che vede la partecipazione di centinaia e centinaia di bambini, ovviamente, è un modo per sostenere, per dare l'idea anche a questi bambini che c'è una possibilità di altro dalle bombe, dai massacri, dal vedere ammazzati anche i propri amici, i propri parenti. C'è un'altra possibilità, che è quella di guardare, per esempio, i cartoni animati, no? Di divertirsi. Abbiamo visto piccoli video quanto i ragazzini si divertono e quanto riescono, forse per pochi momenti, però quanto riescono in qualche modo a uscire dalla situazione di dolore, di sofferenza, quanto questo in qualche modo è un piccolo barlume, diciamo, di speranza. Ecco, questi sono due esempi, ma poi ce ne sono naturalmente anche tanti altri, perché c'è un'attività che io credo veramente molto importante di sostegno. C'è chi anche un pochino così sprezzantemente dice: vabbè, ma questa è una cosa umanitaria. È una cosa umana, non è umanitaria, è umana nel senso che si sostiene una popolazione addirittura. Oltre alle campagne che vi ho detto, addirittura con la consegna, quando riesce possibile, date gli ostacoli che pone Israele, con la consegna di alimenti. Ho visto un'associazione come Gazzella che fa una consegna continua di alimenti, di cucina o di soldi per avere la possibilità di comprarli, perché adesso la gente non muore solo di bombe, muore anche di malattie e di fame. Quindi questa è una cosa molto importante, che sostiene il popolo palestinese, deve sostenere in qualche modo, piccolo o grande, questo aiuto materiale, perché questo consente la vita, ecco, la sopravvivenza, no? Quando non ci sono le bombe. Grazie. L'altra cosa, dico come ultima altra cosa, che siamo molto anche impegnati, diciamo, in qualche modo, se dovremmo esserlo molto di più, collegandomi anche a quello che veniva detto prima da Simona, in una campagna che sia e che contrasti questa, appunto, narrazione distorta, deforme, diciamo, la narrazione per cui chiunque critica Israele è un antisemita. Questa è una cosa molto importante, culturalmente molto importante, e in questo è giusto anche, ed è necessario, un rapporto con quelle aree, quei gruppi, quei collettivi ebraici che lottano e sono impegnati in vari paesi, compreso il nostro, contro occupazione, contro pulizia etnica, contro disegno coloniale di Israele. Mi fermo qua.
Grazie mille, Alessandra. Elisabetta, giro anche a te la stessa domanda.
Allora, concordo molto con quello che è stato detto finora. E sicuramente dal 7 ottobre del 2023 l'attenzione si è notevolmente riaccesa. Questo lo vediamo dagli eventi che facciamo, dalla partecipazione, dalla richiesta di informazione. Per esempio, abbiamo una pagina Facebook che ha tantissime visualizzazioni nell'ultimo anno, no? Proprio perché le persone cercano un'informazione molto più corretta, che assolutamente sappiamo non c'è nei nostri canali mainstream. Abbiamo aumentato la nostra attività non solo con organizzazioni di eventi culturali, politici, eccetera, ma l'abbiamo aumentata anche, come diceva appunto anche Alessandra, attivandoci per fornire il maggior aiuto possibile economicamente a tutte quelle associazioni che riescono ancora ad avere personale in loco che riesce a fornire dei servizi essenziali. Quindi abbiamo fatto donazioni a Gaza Freestyle, a Gazella Onlus, anche a Medici Senza Frontiere, perché hanno fatto un lavoro eccezionale, e così a tantissime altre. Al di là di questo aiuto, come dire, materiale, noi ci siamo riattivati per, rispondendo a una chiamata internazionale fatta dai palestinesi e prendendola quindi in mano a livello nazionale sull'iniziativa FASA. FASA è molto importante perché è una richiesta che viene soprattutto dalla Cisgiordania, che sappiamo perfettamente che è passata totalmente sotto piano, ma in realtà sta subendo una pulizia etnica e una colonizzazione spaventosa con un ritmo accelerato. E i palestinesi ci hanno chiesto di avere un'interposizione internazionale al fine di permettere ai pastori, ai raccoglitori di olive, ai bambini che vorrebbero andare a scuola e a tantissime altre situazioni nella vita quotidiana di avere una sorta di protezione che consenta loro di adempiere a quello che per loro è necessario per la loro sussistenza materiale. Fortunatamente è molto difficile questa campagna perché sappiamo bene che le persone lì rischiano, ricordiamoci che diverse persone sono state ferite, una persona è stata addirittura uccisa sparandole alla testa, quindi è una situazione che prevede grossi rischi, ma diverse persone stanno andando, molti di noi di Assopace Palestina stanno andando e sono lì presenti ora sul territorio. Per molti questa è un'azione, come dire, limitata, no? Perché si pensa che la resistenza sia solo un certo tipo di resistenza. La resistenza invece è quotidiana, è a tutti i livelli, e anche una resistenza non violenta ha una parità di dignità ed è allo stesso identico livello di qualsiasi altra forma di resistenza. La situazione è veramente catastrofica, ma noi continuiamo ad agire nella speranza, probabilmente folle, di poter cambiare le cose. C'è moltissima attenzione da parte dell'opinione pubblica, lo vediamo quotidianamente, lo vediamo anche appunto dalle adesioni, che sono 243 adesioni molto importanti e molte anche connesse alla semplice società civile, non a organizzazioni che hanno sempre lavorato per la Palestina o a gruppi politici, ma anche proprio reti universitarie che si stanno attivando proprio per portare avanti una narrazione totalmente diversa anche negli ambienti culturali e di ricerca. Quindi noi speriamo che questa attenzione e questa volontà che c'è da parte del popolo italiano, di una buona fetta del popolo italiano, di porre fine non solo al genocidio ma all'occupazione, possa avere una voce e possa finalmente essere ascoltata.
Grazie, e adesso facciamo un breve stacco musicale per ascoltare la bellissima voce di Fairuz e poi ritorniamo in studio per lanciare l'assemblea che ci sarà appunto alle 14 al Cinema Aquila.
Thank you.
Sono rimasti 7 minuti per lanciare l'assemblea di oggi, quindi ridarei la parola nello stesso ordine, se riuscite appunto a sintetizzare sia qual è l'obiettivo dell'assemblea, ma anche con quale sì. proposta.
Speriamo che ne venga un tavolo molto concreto e di iniziative con le, diciamo che le associazioni sono tante, spazio per presentarsi e per sarà poco, però speriamo che coordinandoci su alcune parole chiave che sono quelle per la Palestina riusciamo a indirizzarci, come è successo poco in Italia e in altre parti del paese. E come BDS speriamo di avere molte adesioni, perché il boicottaggio parte sia dal consumo consapevole del singolo, ma sia anche su una rete che moltiplica le iniziative, perché un conto è avere la campagna di boicottaggio Teva, il farmaco del multinazionale, solo a Roma in una farmacia, ma un conto è un'iniziativa che contemporaneamente avviene a Milano, a Bologna, a Padova, a Torino, e un conto avere, come siamo adesso, 300 punti SPLAI, che è un'altra campagna, spazi liberi dalla apartheid israeliana, un conto è moltiplicare questi spazi che servono non solo a manifestare solidarietà, ma anche al rifiuto di quella narrativa di cui stiamo parlando da un'ora. Speriamo appunto che sia un tavolo molto pragmatico e molto concreto di iniziative.
Tra l'altro noi facciamo parte di questi, la nostra radio c'è e può farlo qualsiasi spazio, davvero. Cioè
sì, non
questa...
solo fisico, esatto. Un'attività commerciale, una libreria, ma anche virtuale, un anche sindacato, virtuale. Un'associazione culturale.
Quindi visitiamo la pagina, trovate il link come sempre nel podcast che pubblichiamo, visitiamo la pagina, ci si può far parte appunto degli spazi liberi dall'apertura. apartheid israeliane. L'altra cosa, per chi ci sta ascoltando, la campagna Teva vuol dire sostanzialmente tutti quei prodotti farmaceutici che ci consigliano, che sono alternativi alle...
È un generico, è una multinazionale del generico.
Ecco, quindi quando vi consigliano in farmacia, guardate bene, perché se sono Teva va boicottato. E adesso passerei la parola ad Alessandra. E potrebbe avere diverse
interpretazioni. Sì, eccomi. Riguardo all'assemblea posso dire veramente pochissime cose. Intanto partecipate, tutti quelli che possono partecipare. Se non potete partecipare fisicamente, partecipate, perché ci sarà una diretta. E poi il fatto che 200, ormai quasi 250 adesioni dimostrano proprio non solo l'interesse, ma la volontà di partecipare e soprattutto la volontà di ritrovarsi insieme unitariamente per lanciare dentro l'assemblea, primo, questa, come è stato già detto, la costituzione di una rete nazionale che poi comincerà a lavorare, naturalmente non dentro l'assemblea, però la costituzione di una rete nazionale che sia in grado di coordinare, organizzare, lanciare, seguire una serie di campagne locali e nazionali, è stato già detto, che sia capace di lanciare anche azioni e presidi di denuncia dei responsabili e dei complici del genocidio, per esempio, e sappiamo che tra questi naturalmente c'è anche il nostro paese, quindi molto importante, e che sia in grado anche di costruire iniziative di informazione e di cultura, le cui ragioni ho già spiegato prima. Quindi il mio augurio è questo. Una conclusione anche molto operativa, politica e operativa.
Grazie mille. Elisabetta, lancia tu l'ultimo appello alla partecipazione.
Allora, l'appello è dire che è stata una grande sfida, perché certo ci voleva coraggio ad immaginare un'assemblea nazionale. Questa sfida sembra per ora ampiamente riuscita. Speriamo che appunto si concretizzi nella costituzione di una rete nazionale che sia propositiva e promotrice di iniziative e di informazioni che mettano in evidenza le strette connessioni che il nostro governo ha nella complicità del genocidio e dell'occupazione, e che svelino anche tutti i meccanismi economici, culturali, di tutte le nature possibili ed immaginabili che Israele ha in questo potere, cioè svelare, tentare di svelare il potere di Israele all'interno del nostro paese. Quindi diciamo che l'obiettivo è assolutamente anche questo molto ambizioso, ma se non miriamo in alto non riusciamo a fare nulla praticamente, e quindi io mi auguro che l'assemblea porti veramente a questi risultati. Ci vorrà tanta pazienza, ci vorrà tanto lavoro, però come dire, noi che da anni lavoriamo sulla Palestina sappiamo perfettamente quanto dobbiamo lavorare e quanta pazienza dobbiamo avere. Ok, quindi grazie.
Io ringrazio veramente, ringrazio Simona del BDS, ringrazio Alessandra Mecozzi di Cultura e Libertà e ringrazio Elisabetta Valento di Assopace. Ci vediamo alle 2 al Cinema Aquila, vi ricordo, per questa grande assemblea nazionale che speriamo appunto risponda a questo immaginario. Palestina libera.